ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Quinta puntata.
I doganieri stavano aspettando Uz alla frontiera. Lo perquisirono, gli tolsero di tasca gli spiccioli e, da veri esperti nell'arte di irritare la gente, si appropriarono della colazione di Marta. Poi, non avendo trovato nulla nel suo bagaglio che potesse essere classificato come opera d'arte, presero la sua copia della Montagna Incantata e un paio di spazzole per capelli di tartaruga. Gli serviranno anche quelle per il museo, borbottò Uz, mentre le uniformi verdi si allontanavano lungo il corridoio. Passata Norimberga, i nembi si diradarono e uscì il sole. Uz non aveva più niente da leggere e si mise a fissare dal finestrino i pali del telegrafo, i tetti aguzzi e incatramati delle fattorie, gli orti, le mucche nei campi di ranuncoli e i gruppi di bambini biondi che si attaccavano alle sbarre dei passaggi a livello e agitavano le cartelle in segno di saluto. Notò che le cabine per il comando dei segnali erano punteggiate da buchi di pallottole. Di fronte a lui erano seduti due giovani sposi. La ragazza stava sfogliando un album di fotografie del matrimonio. Era incinta e indossava un camicione grigio ornato di merletti. Le gambe bluastre non erano depilate e i capelli tinti erano scuri alle radici. Uz notò con piacere che il ragazzo la trovava ripugnante. Sembrava molto a disagio nel suo giubbotto americano da aviatore e rabbrividiva ogni volta che lei lo toccava. Era un ragazzo di carnagione scura, magrissimo, con le labbra imbronciate e una zazzera di ricci neri. Aveva le unghie macchiate di nicotina e fumava una sigaretta dopo l'altra disperatamente. Era forse un arabo o qualcosa del genere, uno zingaro, un italiano. Italiano, decise Uz dopo averlo sentito parlare. Lei doveva avere dei soldi e lui prima faceva la fame. Ma che prezzo da pagare! La ragazza cominciò a svuotare il suo paniere e Uz, che aveva una fame da lupo, cominciò a cambiare idea sul suo conto. Forse l'aveva giudicata male, forse gli avrebbe offerto qualcosa. Preparò un sorriso riconoscente per quando sarebbe venuto il momento. Poi, come un cane alla tavola del padrone, la guardò trangugiare un paio di uova sode, una cotoletta, un panino al prosciutto, mezzo pollo freddo e qualche fettina di salsiccia all'aglio. Lei ingollò tutto tracannando una bottiglia di birra, poi fece schioccare le labbra e continuò distrattamente a infilarvi dentro qualche fetta di pane di segala. Il ragazzo non toccò quasi cibo. Uz non ce la faceva più. Si era deciso, glielo avrebbe chiesto, l'avrebbe supplicata. Aprì la bocca per dire «per favore», al che il giovanotto staccò una coscia di pollo e fece per porgergliela, ma la ragazza gridando «no, no, no!» gli diede una pacca sulla mano e attaccò a sbucciare un'arancia. Il profumo riempì lo scompartimento. «Ah!» Cosa non avrebbe dato per un'arancia? Anche soltanto uno spicchio. Quelle che si mangiavano a Praga, trovate tra i rifiuti o rubate da una delle tante ambasciate, erano quasi sempre insipide e rinsecchite, ma questa sgocciolava sulle dita del mostro. Uz appoggiò il capo allo schienale e, chiudendo gli occhi, ricordò l'aforisma di Augusto: «La bramosia per la porcellana è come la bramosia per le arance». La ragazza chiese un tovagliolo e si asciugò le dita. Una seconda arancia fece la fine della prima e così una fetta di formaggio, una fetta di linzartorte, una nustorte, un plum cake. Poi si versò il caffè da un termos. Fece un rutto. Tormentò il marito perché le mostrasse un po' d'affetto. E lui le sussurrò qualche cosa all'orecchio. Di nuovo Uz fece ricorso a un sorriso suadente, ma lei, invece di offrirgli l'ultimo panino al prosciutto, lo fissò con sguardo satollo, si alzò in piedi barcollando e lo buttò dal finestrino. Uz osservò questo piccolo dramma avviarsi all'inevitabile conclusione e borbottò in tedesco, a voce abbastanza alta perché lei lo sentisse: in Cecoslovacchia non sarebbe mai potuto succedere. Il mattino seguente, a Ginevra, l'incaricato della banca lo attendeva al binario, un incontro organizzato dall'ambasciatore svizzero a Praga che, a quei tempi, era amico di tutti. Uz seguì l'assurdo cappello tirolese del funzionario fino al gabinetto, dove questi gli consegnò una spessa busta marroncina con un mazzo di franchi svizzeri e i facsimile dei suoi certificati azionari. Gli restavano 2 ore da trascorrere prima che il treno partisse per Lione e Vichy. Non gli venne in mente nessun altro posto dove andare. Lasciò la valigia al deposito bagagli e andò a far colazione in un caffè di fronte alla stazione. Ma il caffè era troppo lungo, i croissants stantì e la marmellata di ciliegie sapeva di conservante chimico. Diede un'occhiata agli altri tavoli. La sala era grimita di uomini d'affari che affondavano il naso nelle pagine finanziarie dei quotidiani prima di andare al lavoro. «No», si disse Uz, «tutto questo non mi piace». A Vichy l'albergo era stato tutto tinteggiato, come per cancellare l'onta di avere ospitato nelle sue stanze l'amministrazione Laval. La camera di Uz era arredata con mobili in stile Luigi XVI dipinti di grigio. Il tappeto era blu e le pareti celesti a fregi bianchi. L'arredamento delle camere dei bambini, di chi si apre a una nuova vita. Sul comò c'era un busto di gesso di Maria Antonietta, scheggiato, e stampe moderne di altre dame del Settecento dal cervello di gallina. «No, no», ripeteva Uz, «non mi piace affatto. I francesi hanno perduto il loro gusto». Né gli piacevano i suoi incontri col dottor Forestier, un uomo con la pelle cartacea e la bocca piena di indiscrezioni da snob, che aveva lo studio in una casa gotica avvolta in un sudario di paulonie. Per non parlare degli immensi edifici di stucco color crema, stil Patissier 1900, che si stendevano lungo il boulevard des États-Unis, dove la Gestapo aveva tenuto il suo quartier generale, dei fanghi, le frizioni, i massaggi facciali, la doccia a pressione, quelle tanto decantate acque, poi, a giudicare dalle facce tirate e dispettiche delle altre vittime, non arrecavano il benché minimo giovamento alla salute. Uz non traeva alcun piacere dalla compagnia di quei vecchietti, ex coloniali la cui digestione si era sconquassata in Africa o in Indocina, attaccati ai loro gobelet de cuir che camminavano passo passo sotto la tettoia che costeggia la Rue du Parc, al riparo dalla pioggia. Non apprezzava la scintilla gerontofila nello sguardo del massaggiatore. Un giovanotto che ha dei problemi. E sperava di non essere abbastanza vecchio. Ma neppure le dame del Grand Établissement Thermal lo interessavano. Fanatiche della disciplina in soprabito e guanti bianchi che lo iniziarono all'uso degli un strument de torture, attrezzi per la ginnastica correttiva che Kafka avrebbe apprezzato moltissimo, di modo che si trovò legato a una sella e lì, con soave fermezza, qualcuno lo prese a pugni nella pancia con un paio di guantoni da box. Trasaliva al suono delle voci inglesi, distoglieva lo sguardo dai mutilés de guerre, uomini senza un braccio o senza gambe, ma che ciò nonostante giocavano a poker su sedie dipinte di bianco col fondo perforato come un colino. Una sera, dopo cena, dovette fuggire da una signora vestita di velluto color tormalina che gli parlava in tedesco dell'Aga Khan. Diventò esageratamente sensibile agli sguardi della gente, soprattutto a quelli degli uomini solitari che, si immaginava, gli stavano alle costole. Chi era, ad esempio, quel giovane col vestito della misura sbagliata? Non lo aveva già visto a Praga, a ciondolare per l'atrio dell'hotel Alcron? No, non lo aveva visto. Era un venditore di articoli sanitari. Uz gironzolò per i negozi di antiquariato, ma non trovò niente di interessante. Qualche Buddha di steatite e orologi stile impero di dubbia autenticità. Una donna cercò di vendergli degli amuleti egiziani e un mazzo di tarocchi. In un negozio che vendeva merletti, pensò di comprare un grembiule da portare a Marta. Ma io non ci tornerò a casa, rifletté malinconicamente. E comunque me lo ruberebbero alla dogana. Andò alle corse e si annoiò. Si annoiò a un concerto dove suonavano la Finlandia. Si annoiò a morte allo spettacolo del Grand Théâtre du Casino, che cominciava con «Les plus belles girls de Paris», tutte inglesi, e continuava con «Les hommes en cristal», un branco di finocchi spalmati di vernice d'argento. Durante l'intervallo rifletté sull'assurdità della sua posizione. L'ennesimo rifugiato mitteleuropeo di mezza età alla deriva in un mondo ostile e, peggio ancora, il più inutile dei rifugiati, un esteta. Dopo l'intervallo cambiò umore. Il sipario si aprì su Lucien Boyer, La Dame en Bleu, una donna soda e ben tornita, vicina ai 50 eppure apparentemente senza età, che indossava un abito di raso blu scuro e una rosa blu al vertice della scollatura. Cantò al microfono una canzone dopo l'altra e le pupille di Uz si dilatavano mentre fissava attraverso il binocolo la sua gola fremente. E quando cantò «Parle-moi d'amour», lui scattò in piedi e urlò «Brava! Brava, bis!». Lei ne fece addirittura 4. Poi, dopo averla osservata mentre se ne andava con un uomo più giovane, tornò al pavillon Sevigné, dove abitava. Camminando sull'acciottolato viscido di foglie staccate dalla grandine, la testa calva che baluginava alla luce dei lampioni, barcollando appena e canticchiando il ritornello «Je vous aime, je vous aime». Uz aveva l'idea, derivata dai romanzi russi o dalla storia d'amore dei suoi genitori a Marienbad, che le città termali fossero luoghi in cui infallibilmente si verificava l'imprevisto. Le strade di due persone sole, condotte là dalla malattia o dall'infelicità, si sarebbero incontrate durante la passeggiata pomeridiana. I loro sguardi si sarebbero incrociati su un'aiuola di calendule municipali. Calamitati l'uno verso l'altra dalla naturale attrazione degli opposti, lui e lei si sarebbero seduti sulla stessa panchina di ghisa e si sarebbero scambiati le prime frasi di prammatica. «Viene spesso a Vichy? No, è la prima volta, anche per me». Una serata di estasi si sarebbe poi conclusa in camera dell'uno o dell'altra e l'idillio sarebbe finito con un triste addio. «No, amore mio, ti prego, non venire alla stazione». Oppure, quando la separazione si fosse mostrata inevitabile, i due avrebbero preso la drastica decisione che li avrebbe legati per il resto della vita. Se una decisione andava presa, Uz era andato a Vichy con la romantica intenzione di prenderla. Sperava. Era sicuro di trovare, tra la folla dei solitari, una tenera donna di mezza età, preferibilmente vulnerabile, che lo avrebbe amato non per il suo aspetto. E questo, ahimè, non era possibile. Era sempre stato brutto, però aveva altre qualità. In passato era già capitato che qualche donna gli mettesse gli occhi addosso, ma ogni volta, quando un rapporto affettuoso sembrava possibile, lei aveva pronunciato le fatali parole «Oh, devi vedere i suoi tesori!» E una ventata gelida aveva ucciso il suo sentimento. No, tutto era meglio che essere amati per le proprie cose. Ma dov'era quella femmina inafferrabile che gli sarebbe caduta tra le braccia? Caduta! Era proprio quella la parola giusta, caduta, senza che lui dovesse inseguirla. Era stanco di andare a caccia di oggetti preziosi. Era forse l'americana dai capelli color acciaio? Vedova o divorziata, aveva dedotto, che ovviamente era a Vichy per una cura di bellezza. Intelligente, di certo, ma non simpatica. Diffidava del tono aspro con cui ordinava al barman i suoi Manhattan. Oppure la creatura dalla voce suadente, senza dubbio parigina, coi capelli d'oro e la bocca delicata. La vide per la prima volta tra la folla mattutina alla Sur de Celestin, mentre avanzava sotto il pergolato bianco con un abito di merletto bianco e un cappello composto da strati di chiffoni inamidato. Prima era appetitosa, Presto sarebbe diventata grassottella. E no, lei no. Passava ore in chiacchiere oziose alla cabina telefonica e poi veniva via con lo sguardo perso, ridendo. Ah. Oppure l'Argentina. Grand mangeuse de viande, o così diceva il cameriere. Uz si era piazzato dietro il tavolo del baccarà, incantato dai suoi artigli scarlatti, dai gesti disinvolti con cui manovrava le fiche sul tappeto verde, dalla vena del collo che si gonfiava al di sopra della collana di perle. No, nemmeno lei. L'aveva raggiunta il marito. E poi la vide. Un pomeriggio, nell'atrio. Una donna alta, in tenuta bianca da tennis, di carnagione chiara, con una conciatura di capelli scuri intrecciati, che infilava la racchetta nella custodia e ringraziava per la lezione, tagliando corto, il maestro troppo infervorato. Uz la udì conversare in francese, ma era convinto, o se l'era immaginato, di avere avvertito nel suo accento una risonanza slava. Non era un tipo atletico. Nei suoi movimenti c'era un torpore orientale. Avrebbe potuto essere turca, quella femme en forme de violon, con le guance di melo in fiore, le fossette, il labbro tremulo e gli occhi verdi e obliqui. Non era bella secondo i canoni moderni, era il tipo di donna che un tempo si destinava all'harem. Deve essere russa, però, rifletté. Russa, certo. Con qualcosa di tartaro, magari. Non era più giovane e sembrava molto triste. Uz passò il resto del pomeriggio in uno stato di eccitazione febbrile, aspettando che lei riemergesse dall'ascensore e cercando di comporre una storia per lei. Si immaginava la spirale discendente della sua vita di émigré. L'appartamento in affitto a Monaco, poi quando i gioielli erano finiti la camera mobiliata a Parigi, dove il padre faceva il taxista e dopo il lavoro giocava a scacchi. Per pagargli le visite mediche lei si era immolata a un uomo d'affari che le consentiva un certo tenore di vita, ma che aveva un amante più giovane di lei. Lui aveva portato l'amante sulla Costa Azzurra e aveva mandato lei, la moglie che non aveva figli, a Vichy. E lei scese a pian terreno prima di cena, ancora sola, con un vestito grigio a pois e sandali bianchi. E quando Uz vide il suo cagnolino, un Sealyham Terrier che la seguiva passo passo, si rammentò della signora nel racconto di Chekhov e si sentì sicuro che l'incontro sarebbe avvenuto. La seguì, a distanza, nel parco lungo l'Allier, appostandosi su una panchina davanti alla quale lei sarebbe passata quasi sicuramente e aspirando il profumo dei lilà e dei fiorangeli. «Vion, Maxi! Vion, vion!» la sentì chiamare il cane e quando giunse alla biforcazione di due sentieri scelse quello che portava verso di lui. «Bonsoir, madame!» Uz sorrise e stava per gridare «Maxi!» al cane quando la donna ebbe un sussulto e accelerò il passo. Uz rimase seduto ad ascoltare sconsolato lo scricchiolio dei suoi passi sulla ghiaia. A cena lei passò accanto al suo tavolo e guardò dall'altra parte. La rivide il mattino dopo su un'auto sportiva, con le braccia intorno al collo dell'uomo al volante. Chiese al portiere chi fosse e gli fu detto che era belga. Si concentrò sul cibo. Il suo primo giorno a Vichy aveva comprato in una libreria della Rue Clemenceau una guida gastronomica della regione. Aveva sempre voluto bene al suo stomaco, si era sempre fatti amici gli chef. Quante volte negli anni della guerra, soprattutto nei momenti di terrore, aveva rievocato i piaceri della tavola. Il giorno che la Gestapo lo aveva interrogato, non era riuscito a concentrarsi sulle astrazioni della morte o della deportazione, ma solo sul ricordo di un eccezionale piatto di haricots verts che aveva mangiato in Provenza, in un ristorante su una strada bianca. In seguito, durante la peggiore delle penurie invernali, quei mesi di cavoli e patate, si consolava al pensiero che quando il buonsenso fosse tornato e le frontiere fossero state aperte, avrebbe di nuovo mangiato in Francia. Studiò la guida con la meticolosa dedizione che di solito riservava alla caccia alle porcellane. Dove trovare le migliori quenelles écrevissées, il miglior cervelas truffées o un poulet alla vessier? O i dessert, bourriot, bougnette, flognard, foissé, nomi che sprigionavano gas. o il raro vino bianco Chateau Grillet, che, a quanto si diceva, sapeva di foglie di vite e di mandorle e si comportava come una donna capricciosa. Per mettere alla prova le sue recenti condizioni, prenotò un tavolo in un ristorante sull'Allier. La giornata era calda e piena di sole, abbastanza calda da poter mangiare all'aperto, sotto un tendone di tela a strisce bianche e verdi che sventolava pigramente nella brezza. C'erano 3 bicchieri da vino a ogni posto. Osservò il riflesso dei pioppi che si piegavano a forma di Z dall'altra parte del fiume e le rondini che ne sfioravano la superficie. Sull'altra sponda, i pescatori e le loro famiglie avevano apparecchiato i picnic sull'erba. I camerieri si davano molto da fare per un principe dei gastronomi che quel giorno faceva la sua annuale visita al ristorante. Era entrato dopo Uz, paonazzo in volto, scarrozzando il pancione davanti a sé. Si infilò il tovagliolo nel colletto e si preparò a destreggiarsi attraverso un pranzo di 8 portate. Quando finalmente arrivò al menù, Uz rivolse al maître d'hôtel un sorriso di gratitudine. Diede una scorsa alla lista delle specialità, scelse, cambiò idea, scelse di nuovo zuppa di carciofi, truie Mondor e maialino da latte alla Lyonnais. «E con vin, monsieur? Cosa mi consiglia lei?» Il sommelier, prendendo Uz per un incompetente, gli indicò 2 delle bottiglie più costose della lista, un Montrachet e un Clos Marchaux. «Niente Chateau Grillet?» «Non, monsieur.» «Benissimo», acconsentì Uz sottomesso. «Quello che mi consiglia lei?» Il pasto non corrispose alle sue speranze. Non che potesse criticarne la qualità o la presentazione, ma la zuppa, benché squisita, pareva insipida. La trota era stufata in una salsa di groviera e il maialino era farcito di qualcos'altro. Guardò nuovamente con invidia i gitanti sull'altra sponda. Una giovane madre si precipitava a salvare il suo bambino che era arrivato gattoni fino al bordo dell'acqua. Gli sarebbe piaciuto essere con loro, dividere le loro rustiche ciambelle fatte in casa che senz'altro sapevano di qualcosa. Oppure era lui che aveva perduto il senso del gusto. Il conto era più salato di quanto non si aspettasse. Se ne andò di cattivo umore. Si sentiva gonfio e un po' stordito. Inoltre era giunto a una conclusione deprimente. Il lusso è voluttuoso solo nelle avversità.
Lino Guanciale ha letto Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.